Maria te sei messo in testa, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri, e tutti gli altri chi so? Rispondi, rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza, popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
E veniamo alla scaletta di questa puntata di oggi di Impatto. Innanzitutto apriamo con degli aggiornamenti sulla situazione dell'Ilva di Taranto in seguito ai due sequestri che ci sono stati e le dimissioni del CDA e un po' quali sono state le reazioni a livello nazionale, e faremo anche una corrispondenza. Proseguiamo poi parlando un po' in generale di rifiuti, parlando appunto del ricorso al TAR respinto da parte del comitato di Colfelice. Dopodiché parleremo un po' di inceneritori, passando da alcuni dati sconfortanti sugli inceneritori di Brescia e sulla temporanea chiusura dell'inceneritore di Torino. E infine parleremo un po' come al solito di biogas su un blocco di una legge regionale delle Marche da parte della Corte Costituzionale, e andiamo a chiudere con una notizia internazionale riguardante i lavoratori delle pulizie che lavorano dentro la centrale di Fukushima. I'm talking about the jungle boogie. Get down, get down with the boogie. Say, get down, say, get down, say, get down, say, till you feel it, y'all. Get down, y'all. Get down, get up, y'all. With the get down.
E torniamo su Radio Onda Rossa, questa è Impatto. Cominciamo col parlare dell'Ilva di Taranto. Una settimana di fuoco a Taranto e l'Ilva ritorna improvvisamente sulle prime pagine di tutti i quotidiani nazionali e sulle bocche di politici che probabilmente farebbero meglio a tenerle chiuse. Tutto ciò succede perché il 23 marzo c'è stato un primo sequestro prodotto dalla Procura di Milano su segnalazione della Guardia di Finanza, e al gruppo Riva è stato sequestrato 1.200.000.000 di euro. Questo per un'appropriazione indebita aggravata, frode fiscale, infedeltà patrimoniale e false comunicazioni sociali, ossia praticamente è stato accertato dalla Guardia di Finanza che qualche anno fa, approfittando della legge sullo scudo fiscale del governo Berlusconi, i Riva hanno tentato, insomma, di far rientrare dei fondi che precedentemente avevano nascosto all'estero in tutta una serie di offshore, rendendoli quindi non direttamente utilizzabili qua in Italia. Con lo scudo fiscale hanno tentato di farli rientrare, e nel farlo lo hanno fatto, insomma, in maniera non troppo pulita, dal momento che erano intestati a uno dei fratelli, che però non aveva la cittadinanza, non poteva farlo, sono stati trasferiti, insomma, tutta una serie di illegalità per cui oggi si ritrovano a pagare 1.200.000.000. Il giorno dopo, il 24 maggio, invece ritorna la Procura di Taranto, che sequestra alla Riva Fire S.p.A. 8.100.000.000 di euro. Allora, innanzitutto diciamo che la Riva Fire fino a qualche mese fa, fino a gennaio, faceva parte dell'ILVA, dell'ILVA SPA. Dopodiché, proprio in questo tentativo di salvare tutti i fondi della famiglia da quello che probabilmente sarà un grandissimo investimento di riconversione, se mai si farà, sono stati trasferiti. Nonostante ciò, la Procura di Taranto ha fatto un cosiddetto sequestro per equivalente e calcolando che appunto sarebbero necessari 8 miliardi e 100 milioni per quegli investimenti che dovrebbero abbattere l'impatto ambientale della fabbrica, hanno tentato di bloccarli. Questi soldi attualmente la Guardia di Finanza li sta cercando, li dovrebbe prendere sia dai beni finanziari che dai beni immobili dell'azienda stessa, ma senza che questo blocco impedisca la produzione. Quindi non sono messe in discussione i beni dell'azienda, quelli che vengono utilizzati per la produzione dell'acciaio. Nonostante ciò, ovviamente questo attacco ai beni di famiglia ha creato una forte reazione, ha suscitato una grande reazione dentro l'azienda e l'intero CDA ha dato le proprie dimissioni. Quindi l'amministratore delegato Enrico Bondi, il presidente Bruno Ferrante e il consigliere Giuseppe De Iure, che comunque rimarranno attivi nelle loro posizioni fino al 5 giugno, quindi fino al prossimo CDA. Però questo ovviamente ha creato un grande scalpore nazionale e subito si è ricominciati a parlare di crisi dell'acciaio, di crisi industriale italiana, di in generale messa in discussione di tutto l'impianto meccanico nazionale, di ben 40.000 posti di lavoro che in realtà sembrerebbero essere 25.000 messi in discussione e si arriva insomma a parlare di una rinazionalizzazione dell'azienda. Oggi c'è un incontro tra il ministro dello sviluppo e questo Bondi, l'amministratore delegato, e Vendola, e domani ci sarà probabilmente un altro incontro dello stesso presidente Letta. Nel frattempo adesso noi ci colleghiamo con Gianmario da Taranto, un compagno di Taranto che segue questa vicenda da molto tempo per un giornale locale, e cercheremo di portare avanti un po' un'analisi insieme a lui.
Facciamo un piccolo stacco musicale in cui cerchiamo di contattarlo e poi partiamo con la corrispondenza.
Yes, yes, now everybody, yeah, just gather around. Come on, come on, come on, come on. What do it, what? Just get on down, you know. Shit, I like the sound raw.
That's right, me too.
I know you do too, yeah. On the down low, yo, I'm fucking with you. Now everybody say I love that raw shit,
that raw shit.
I like it,
I like it,
I love it,
I love it.
Say
I love
that raw shit,
that raw shit.
I like it,
I like it,
I loves it. Here we go, it's the
J-A-Y-L-I-B. Kill a dog, hold the track, hold the facts. Like your back, I'm on the rap, hold the Mac.
So what's your role in this music?
Man, the same questions, I'm just trying to create new compositions.
To innovate, to real estate, to paperweight, to renovate, to take the place, to integrate, to play a
hate. Ci senti Gianmario?
Sì, sì.
Ciao, benvenuto alla trasmissione di Impatto. Senti, ti ho già introdotto un po' la questione di Taranto agli ascoltatori, quindi quello che è successo questa settimana, i due sequestri, le dimissioni del CDA dell'ILVA, e insomma, te che segui questa vicenda da parecchio tempo, insomma, volevo anche un po' che ci spiegassi cosa gira intorno a questi sequestri, se veramente poi metterebbero in discussione la produzione come tutti i giornali nazionali sembrano affermare.
Sì, allora buonasera a tutti. Per quanto riguarda il sequestro preventivo per equivalente a 8,1 miliardi di euro fatto dalla Procura di Taranto venerdì, bisogna spiegare una cosa molto semplice. Il sequestro preventivo per equivalente significa questo, che la Procura, dopo gli studi effettuati dai custodi giudiziari, ha giudicato in 8 miliardi di euro la somma necessaria al risanamento dell'ILVA che i Riva avrebbero dovuto fare dal 95 a oggi. Quindi la Procura ha fatto questo ragionamento: tu questi 8 miliardi li hai guadagnati producendo a Taranto, ma non li hai reinvestiti. Quindi io adesso ti vengo ad aggredire, a sequestrare tutti i beni, appunto per equivalenti, fino ad arrivare a questa somma. Qual è il problema? Che almeno la Guardia di Finanza l'ha anche dichiarato, alcune fonti investigative in queste ore, come tra l'altro era abbondantemente prevedibile, fino adesso loro hanno girato 16 città italiane, banche, istituti di credito, devono ancora aprire cassetti di sicurezza, però diciamo che fino adesso sono riusciti a sequestrare beni che non arrivano nemmeno al miliardo di euro, perché diciamo, come abbiamo ampiamente informato in tutti questi mesi, in realtà i Riva hanno agito per tempo portando all'estero e nelle loro holding offshore tra Olanda, Lussemburgo e Caraibi tutto ciò che hanno guadagnato. Quindi io credo che sia impossibile anche solo superare o comunque arrivare ai 2 miliardi di euro sequestrati. Primo. Secondo, ovviamente, contro questo provvedimento l'Ilva ricorrerà il riesame, quindi facciamo un caso X, il riesame dovesse dare torto alla procura, cade questo provvedimento. Terzo, essendo un sequestro preventivo, come è avvenuto per esempio per l'area a caldo, può anche succedere l'intervento del governo nuovo che restituisce, come è stato l'area a caldo, facendo cadere il sequestro preventivo. Quindi diciamo è tutto una fase in divenire. Sicuramente credo che quello che ha fatto la procura è un atto sensato, è un atto di giustizia, e credo possa essere l'ultima carta che la procura poteva giocarsi contro l'impero deriva, dopo che insomma ha perso quella con lo Stato sulla legge 231.
Per in quanto ogni riguarda caso, scusami, sì. Ciò che andrebbe sottratto attraverso questo sequestro non metterebbe in discussione la produzione stessa dell'acciaio, che comunque procederebbe, no?
Sì, il discorso è molto sottile, perché ovviamente la procura, ben sapendo che c'è una legge, la 231, che il 9 aprile la Consulta ha giudicato costituzionale, cosa ha scritto nel decreto? Che andranno a essere sequestrati tutti i beni in possesso della Riva Fire, che oggi tra l'altro si chiama Riva Forni Elettrici, che diciamo è la cassaforte di famiglia italiana dei Riva collegata alle altre holding. E ha detto una cosa molto intelligente, ha detto: noi andremo a toccare al massimo anche quei beni intestati all'Ilva SPA che però non rientrano nel processo produttivo dell'azienda, proprio perché l'azienda per legge è autorizzata a produrre e a commercializzare i prodotti. Ovviamente il CDA dell'Ilva invece ha detto no, perché se voi ci sequestrate tutti i soldi della Riva Fire, pur sapendo perfettamente che non lo potranno fare mai perché non sono in Italia, siccome la Riva Fire pompa diciamo soldi all'Ilva SPA, voi in questo caso comunque compromettete l'esistenza dell'azienda, dimenticandosi però che l'Ilva SPA è una nuova società che il gruppo Riva ha staccato dalla sua cassaforte, dalla Riva Fire, proprio a gennaio di quest'anno. Infatti adesso c'è la Riva Forni Elettrici e poi la Ilva SPA, che è una cosa diversissima. E forse qual è il problema? Che appunto l'Ilva SPA, essendo nata a gennaio, ha pochissima liquidità. Quindi in realtà il vero problema del CDA è che è di Enrico Bondi, tra l'altro vi ricordo che sono dimissioni annunciate ma sono ancora tutti in carica, non è un caso che oggi Enrico Bondi è a Roma, perché a massimo poi il CDA del 5 giugno può anche rifiutare queste dimissioni, quindi rimangono tutti al loro posto. Come stavo dicendo, l'Ilva può tranquillamente produrre. Il problema qual è? Che non può effettuare i lavori previsti dall'AIA, perché effettivamente, essendo nata adesso l'Ilva SPA ed essendo i soldi tutti all'estero, i 3 miliardi, 4 miliardi, 8 miliardi, quanti sono che serviranno a risanare l'azienda, non ci sono. Questi soldi non ci sono. Non ci sono da tempo, non è che non ci sono adesso, perché voglio dire, un'azienda che ottiene un'AIA il 26 ottobre e che il 26 maggio oggi non ha ancora presentato un piano finanziario in cui dica esattamente quanti soldi devi investire lavoro per lavoro, cioè, e non ha varato un piano industriale sul futuro, non ha presentato il bilancio 2012, mi sembrano segnali chiarissimi di un disimpegno dei Riva che procede da mesi, di cui tutti si sono beatamente, diciamo, hanno beatamente ignorato questa realtà e si svegliano solamente oggi. Gli stessi sindacati lo sapevano perfettamente, questo piano non c'era, non è stato iniziato nessun lavoro, non è stato fatto niente da ottobre.
Senti, ma proprio a questo proposito, cioè l'ex ministro Clini che ancora va in giro a fare conferenze sull'ILVA e sul suo grande risultato di diplomazia, a questo proposito tra l'altro lui afferma proprio il contrario, ossia che l'AIA sta, l'applicazione dell'AIA sta procedendo bene o male, a parte non so, i tapirolan o la copertura dei parchi minerari che comunque richiede più tempo. E invece tu da lì che cosa vedi? Come sta andando?
No, il discorso è che Clini ovviamente fa un discorso dal suo punto di vista molto intelligente. Primo perché ha dato un'AIA che scade il 31 dicembre 2015. E nel testo dell'AIA c'è scritto chiaramente che l'ILVA, qualora presenti delle richieste di proroga per motivi economici o legati alla produzione, come nel caso dei nastri trasportatori, loro possono avere queste proroghe. Quindi cosa vuol dire? Che il caso dei nastri trasportatori è lampante, sono 90 chilometri di nastri che partono dal porto e trascinano il minerale preso dalle stive delle navi fino ai parchi minerali. Il minerale ovviamente, come tutti sappiamo, è il punto zero dell'inizio della produzione dell'acciaio. Questo cosa vuol dire? Che l'ILVA ha chiaramente detto al Ministero dell'Ambiente: se tu mi obblighi a coprire 90 chilometri di nastri da ottobre a gennaio 2000, da ottobre 2012 a gennaio 2013, mi stai dicendo che io praticamente la produzione la devo fermare, perché per fare un intervento intensivo di 3 mesi io i nastri li devo completamente bloccare. Se li blocco io non produco, siccome l'AIA prevede che l'ILVA può continuare a produrre. Allora l'ILVA che ha fatto? Ha detto: io, se vuoi, questa copertura te la realizzo entro ottobre 2015. E non si può dire di no a una cosa del genere, perché è proprio l'AIA che prevede che l'ILVA può continuare a produrre e nello stesso tempo a risanare. Questo è il paradosso mostruoso di quest'AIA, d'accordo? Mm-hmm. Tra l'altro, facendo finta di non sapere che la copertura dei nastri trasportatori, per darvi un'idea, era prevista dai primi atti di intesa del 2003, firmati anche dai sindacati, che oggi fanno finta di non sapere niente, quando qualcuno dovrebbe chiedere in 10 anni cosa hanno fatto, perché questi nastri non sono stati coperti, ad esempio. Quindi il problema è sempre lo stesso, che si pensa di risanare il siderurgico più grande d'Europa, che ha 2,5 milioni di metri quadrati e il doppio di Taranto, in 3 anni, in 2 anni, è una cosa infattibile. Al di là del fatto che non esistono i soldi, anche qualora ci fossero questi soldi, la tempistica non rientra. I parchi minerali dell'ILVA sono 70 campi di calcio uno accanto all'altro, sono enormi. Pensare di coprirli entro il 2014, cioè non, anche se Riva volesse investire tutto il suo capitale, comunque non ci riuscirebbe, perché sono lavori che andavano fatti in 10, 20, 30 anni, non in 2 anni, perché poi siccome dal 1 gennaio entra in vigore la nuova direttiva sulle emissioni industriali dell'Unione Europea, alla quale bisogna attenersi, allora adesso stiamo col timer e la clessidra per vedere il tempo scorrere. Questo è il discorso. Il problema, io sinceramente, con grande sincerità vi dico che io ho l'idea che non se ne usciranno da questa cosa, perché lo Stato assolutamente non può nazionalizzare l'ILVA, anche perché l'Unione Europea glielo impedirebbe, assolutamente, perché per la crisi che c'è l'Unione Europea non permetterebbe mai a uno Stato membro di investire miliardi per nazionalizzare l'ILVA.
Quindi diciamo che questa retorica che c'è in questi giorni della nazionalizzazione spinge solo a cercare altri fondi da portare alle casse dei Riva?
Eh sì, non è un caso, lo voglio dire, adesso a giugno Tajani, che è il vice commissario dell'Unione Europea, che è da sempre pro industria, pro Ilva e pro Riva, perché quando Riva acquistò l'Alitalia nel 2008, Tajani faceva parte del governo Berlusconi e fu proprio Tajani a tirare in mezzo Riva. Non è un caso che oggi Tajani abbia detto: aspettate il piano europeo sulla siderurgia prima di prendere decisioni, perché diciamo questo piano è stato fatto soprattutto per salvare la siderurgia italiana, che conta anche Trieste e Piombino, che prevede sgravi fiscali per i costi dell'energia, sgravi per quanto riguarda l'acquisto delle materie prime dall'estero, che però non risolvono il problema, perché il problema dell'ILVA è mostruoso. E quindi io credo che A, non possono nazionalizzare; B, non possono commissariare, perché tu non cosa stai commissariando? Un'azienda che comunque ha un'AIA che scade nel 2015, quindi tutto sommato è inadempiente, ma ha chiesto delle proroghe, e tu, Ministero dell'Ambiente, quindi Stato, gliele hai concesse, perché nel testo dell'AIA c'è scritto che lo possono fare. Non nazionalizzi, non puoi commissariare, cosa vuoi fare? Vuoi pregare il CDA di non dimettersi? Non è un caso che Bondi e Ferrante adesso stanno a Roma quindi sono dimissionari a parole, perché poi il CDA del 5 giugno che al massimo le può accettare o meno. È tutta una manfrina, tra l'altro una manfrina anche gonfiata sui dati dei... Io non ho mai sentito e mai saputo che l'Ilva in tutta Italia racchiude 40.000 lavoratori. Ma di che cosa stiamo parlando? Che gli ultimi dati sulla siderurgia italiana del 2012 dicevano che tutto il comparto siderurgico italiano costa di 36.000 addetti. Dove stanno queste 40.000 persone dell'Ilva?
Quando sui articoli dei
tutti,
giornali.
Tutti i diretti dell'Ilva sono 11.000. Ce ne saranno 2-3.000 dell'indotto, 14.000. Tra Genova, Cornigliano, Pratica non arrivano a 6.000. Cioè più di 20-25.000 persone, diretta, che sono tante per carità, ma tu non puoi dire all'Italia che 40.000 persone vanno in mezzo a una strada, perché non è vero. Siccome questa notizia dei 40.000 è un dato che ha dato il CDA dell'Ilva, ovviamente, perché io vi vorrei far rendere conto che un CDA di 4 persone ha in mano uno Stato, perché ovviamente la corsa col tempo dello Stato italiano è stata data al CDA dell'Ilva, che ha detto: signori, noi ci riuniamo la prossima volta il 5 giugno, vedete voi che cosa dovete fare entro questa data, perché questa è la verità. Quattro persone di un CDA hanno in mano uno Stato, la dimostrazione che tutte le scelte politiche e industriali che questo paese doveva fare negli ultimi 20-30 anni non le ha fatte, e quindi oggi si paga tutto questo. Inoltre concludo dicendo che la cosa più paradossale è che nessuno sta dicendo che il problema dell'Ilva, prima che economico e industriale, è un problema sanitario e ambientale, perché qui muoiono da sempre centinaia e migliaia di persone. Qui nascono i bambini col cancro, c'è una cosa aberrante. Allora io, e l'ho detto martedì scorso a Landini in conferenza stampa, se la portassero dove vivono loro l'Ilva, visto che dicono che l'acciaio senza acciaio non si può stare, Taranto sono 60 anni. 60 anni abbiamo dato di ambiente, di salute, di vita, tutto abbiamo dato, e non ci hanno dato in cambio nulla, perché l'Ilva almeno prima di Valsidere qualche cosa la faceva in città, da quando ci arriva dal 95 non c'è più niente. Allora se la portassero dove vogliono loro l'Ilva, l'acciaio è fondamentale, bene, tanto dopo 60 anni credo che si possa liberare di questo cancro in tutti i sensi. Lui dove vive? In Emilia Romagna? La portasse a Rimini, a Riccione, visto che hanno bisogno del mare per fare l'acciaio. La portassero a Firenze, la portassero a Genova, dove tra l'altro stranamente a Genova le cocherie dell'Ilva le hanno chiuse dopo una battaglia di 30 anni perché ammazzavano, e la produzione nel 2005 a Taranto è stata raddoppiata per questo motivo. Quindi non capisco, a Genova non possono morire e noi dobbiamo morire? Purtroppo questi sono, non è una questione di demagogia o di razzismo, che uno dice vuoi far morire gli altri, no, però io voglio capire perché qui si deve continuare a morire, qualcuno me lo deve spiegare, per un interesse economico. Ma se Taranto era strategica, perché in questi 30 anni non hanno fatto niente? Ve lo dico io perché l'errore di tutta questa storia è nel 95, perché quando lo Stato ha venduto a Riva, regalandogli quell'acciaieria, gli doveva mettere nel contratto l'imposizione che lui avrebbe dovuto fare dei lavori, perché vendere a 1,5 miliardi di lire questa azienda che ha prodotto miliardi e miliardi e miliardi di utili al signor Riva, come minimo lo Stato italiano, quando gliel'ha venduto, doveva dire: amico, io gli sto vendendo un'azienda di 35 anni che è vecchissima, io te la regalo, ma devi risanare, perché tanto ti costerà un centesimo nemmeno. E invece questo non è stato fatto, e quindi Riva ha potuto fare tutto quello che ha voluto. Ma io vorrei capire perché qui si deve continuare a morire, perché non è inutile che ci veniamo, qui muoiono per primi gli operai. Cioè io non riesco veramente a capire, cioè non, anche perché tra l'altro dire il lavoro, ho capito, ma cioè la salute credo che sia il primo valore universale, perché senza salute un operaio non può andare a lavorare, quindi di che cosa stiamo parlando?
Però diciamo che la Corte Costituzionale ha in qualche modo equiparato i due diritti, quasi annullandone uno in realtà.
Perché la Corte Costituzionale da sempre fa scelte politiche, sì, quindi sì, che cosa hanno detto? L'AIA, che impone il risanamento ambientale e garantisce la produzione, è stato il compromesso migliore, hanno scritto i giudici supremi, per tenere insieme lavoro e salute. Ma un compromesso lo si può fare in una landa desolata, perché continuare a permettere a quegli impianti di produrre vuol dire continuare ad avvelenare l'aria. Io vi invito a vedere, se non l'avete ancora viste, le immagini dell'acciaieria 1 di questa mattina alle 6:30, quando i tarantini stanno ancora dormendo, si stanno per svegliare. Andate a vedere le immagini di oggi del fenomeno dello sloping, delle nuvole rosse e arancioni, andate a vedere che cosa è successo. Oggi il direttore dello stabilimento, Luboli, durante l'ora mensa, è andato dagli operai a chiedere scusa. Vedete l'acciaieria 1 avvolta dai fumi arancioni. Allora questo è il discorso. Non è un caso, non è un caso che la magistratura tarantina, nell'ordinanza del 26 luglio da cui è partito tutto questo casino, ha detto una cosa chiarissima. Ha detto: siccome inquinate e avvelenate, poi vi fermate, risanate, vediamo se avete fatto i lavori come si deve, se li avete fatti come si deve, ripartite. La magistratura tarantina non ha mai detto dovete chiudere a vita. La magistratura tarantina aveva individuato il compromesso migliore, cioè voi vi fermate, perché cosa vuol dire che nel frattempo risani e produci allo stesso tempo?
Vuol dire
che si continua a inquinare, vuol dire che si continua a uccidere, perché questa è una verità. Cioè, che ora io non so più che cosa si deve fare, cioè non, sinceramente non, e sono sicuro che si inventeranno qualche altra cosa.
Perché, senti Gianmario, ma sì, a Taranto che atmosfera si vive in questi giorni? Perché noi da qui abbiamo assistito da un lato a diciamo un referendum consultivo con una partecipazione molto bassa che quasi dava il segnale di una bassa attenzione, però poi c'è stato subito dopo un primo maggio molto partecipato, anche insomma con molta gente che è venuta a Taranto. Tu che impressioni hai?
Ma allora io dico, da persona diciamo che vive qui da sempre, seguo questa città da sempre, che 34.000 persone a un referendum consultivo non si sono, cioè qualche anno fa nessuno avrebbe scommesso nemmeno un euro che a Taranto 34.000 persone su 170.000 andassero a votare un referendum sull'Ilva. Quindi poi è stato poco pubblicizzato, è stato contrastato per anni. Voglio dirvi che a Bologna oggi, che dovrebbe essere una città di sinistra, dai grandi diritti civili, è andato a votare solo il 28% sulla questione della scuola pubblica e privata, quindi che a Taranto vota il 20%, al sud un problema tra l'altro fondamentale appunto come il lavoro, cioè credo che comunque i dati poi vanno molto contestualizzati, perché se voi pensate che al ballottaggio del sindaco hanno votato 70.000 persone, 100.000 persone rimasero a casa il maggio scorso, cioè voglio dire a Taranto si vota poco come in tutta Italia, ma quel dato secondo me contestualizzato qui ha un grande valore simbolico. Il discorso è che Taranto, non so, perché la cosa paradossale, io parlando anche con gli amici del manifesto oggi, cioè la cosa paradossale è che sembra un silenzio tombale, perché gli operai dell'Ilva, di cui molti sono entrati a 18 anni, quindi diciamo non hanno nemmeno una grande coscienza e cultura sindacale politica, in realtà il discorso loro purtroppo è molto banale, cioè allora a noi non interessa chi gestisce l'Ilva, basta che fanno i lavori e ci fanno lavorare, oppure dateci un altro lavoro, punto. Che è un discorso ovviamente molto pratico, forse anche cinico, anche banale, però purtroppo qui siamo al sud e noi paghiamo anche un difetto atavico, siamo una città da sempre molto disattenta, molto lenta, molto poco informata, interessata, anche perché credo che l'Ilva poi sia anche un problema sociologico, cioè la struttura di Taranto è particolare, l'area industriale è oltre la città nuova, oltre la città vecchia, oltre i tamburi, cioè da Taranto chi non abita i piani alti non la vede proprio. Quindi secondo me noi negli anni abbiamo anche incamerato questo processo psicologico, sociologico, e siccome non la vediamo, per noi l'Ilva chissà dov'è, chissà cos'è, poi non c'è mai stato un legame tra la città e gli operai. Quando gli operai Ilva in marzo dell'anno scorso in 8.000 invasero la città, era la prima volta che Taranto vedeva gli operai Ilva negli ultimi 20 anni, e non era mai visti nessuno. Quindi credo, purtroppo è una città che paga ovviamente, come voi sapete dall'inchiesta ambiente svenduto, paga anche scelte politiche scandalose. Credo che è una città che ha anche molta paura di alzare i toni e di cambiare l'esistente, perché ovviamente significherebbe, noi non abbiamo adesso nessuna struttura nel porto, nell'aeroporto, che dovrebbero essere partiti da anni. Oggi qui non si è in grado di assumere nemmeno un'unità lavorativa che uscirebbe dall'Ilva, quindi la gente è anche un po' frenata, cioè la voglia di cambiamento c'è, però c'è anche un problema serio da gestire, che appunto il lavoro è sociale, economico, non lo so, io vedo una situazione molto difficile. Certamente, e io questo lo dico da anni, in un modo o nell'altro l'Ilva prima o poi sparirà, perché secondo me l'Italia e l'Europa tra un po' produrranno solo acciaio speciale, perché voglio dire l'Ilva si produce 8-10 milioni all'anno, l'Italia produce quello che produce, ma la Cina da sola produce 270 milioni di acciaio all'anno. Voi quanto tempo pensate che rimanga all'Europa siderurgica per non essere mangiata da Cina, India, Russia e Brasile? Cioè parliamo di 5 anni, 10 anni. Mm-hmm. Quindi al massimo resterà la produzione speciale, che non serviranno forse più nemmeno gli altoforni, non, forse serviranno solo le aree a freddo. Quindi il problema è che se non si prepara il terreno per alternative economiche che qui abbiamo, io sarò anche banale, però ribadisco, cioè io non capisco perché altrove si vive di turismo, solo di turismo, e qui che abbiamo scavi reperti unici al mondo, perché dire, si può dire tutto di Taranto, ma era la capitale della Magna Grecia, quindi abbiamo qui delle cose che non hanno in nessun'altra parte del mondo. Cioè io non capisco perché altrove, tipo Firenze, non lo so, ma qualunque altra zona si può vivere di turismo, Taranto no. A Taranto dicono e dicono i politici che Taranto muore senza l'Ilva, ma non so, cioè su 11.000 dipendenti ci sono 3.000, 4.000 massimo tarantini che ci lavorano dentro. Io sinceramente non vi dico, cioè dopo tanti anni non so, cioè, secondo me ci vuole anche una volontà di rischiare, di moe, come si diceva.
Sì, sì, ma
canzone.
È una volontà che molto spesso manca nel nostro paese, e quindi insomma.
Sì, sì, diciamo, forse ci vorrebbe quello che dicevano i CCP negli anni 80, usare l'impossibile, usare magari anche perdere, però almeno provare a darsi un'alternativa, perché altrimenti è normale che se non ci diamo un'alternativa, noi possiamo protestare quanto vogliamo, possiamo fare i filosofi quanto vogliamo, ma saremo costretti sempre a cedere al ricatto occupazionale, e quindi di dire speriamo che fanno i lavori all'Ilva, speriamo che inquinano di meno, speriamo che moriamo di meno, però
esattamente
è un sopravvivere, sinceramente non lo so.
Va bene Gianmario, io ti ringrazio molto, sei stato molto chiaro come l'altra volta, e quindi ti facciamo tanti auguri a te, alla tua città, e speriamo di riportare notizie più positive in futuro su questa situazione. Ti ringrazio allora. Ciao.
Grazie a voi. Ciao.
got life. I've got laughs. I've got headaches and toothaches and bad times too, like you. I got my hair, my head, my brains, my ears, my eyes, my nose and my mouth. I got my smile and it's my smile. I got my tongue, my chin, my neck.
E allora, sempre in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, dopo la corrispondenza da Taranto, continuiamo con le notizie relative al mondo dello smaltimento dei rifiuti, notizie che provengono un po' da tutto il paese. Cominciamo con quella che è una notizia un po' più importante per quanto riguarda il Lazio, perché venerdì 24 maggio il TAR del Lazio ha rifiutato di concedere ai comuni di Colfelice e San Giovanni la sospensiva cautelare per i conferimenti di rifiuti nell'impianto TMB di Colfelice. Quindi il TAR non ha dato questa sospensiva, ritenendo non esserci un danno ambientale e un pericolo per la popolazione, e soprattutto contestando la discrepanza dei dati portati sia dal Ministero dell'Ambiente sia dai comuni interessati, in cui si citano cifre ben diverse. Mentre il Ministero parla di 327 tonnellate giornaliere di capacità dell'impianto, i sindaci dei comuni di Colfelice e di San Giovanni indicano la cifra in 218 tonnellate. Questa discrepanza non è stata sufficiente a concedere questa sospensiva del provvedimento ministeriale rispetto ai rifiuti che provengono da Roma, e quindi insomma gli sversamenti e via e i trasporti continueranno. L'udienza di merito su questa questione è fissata per il prossimo 10 ottobre, ma è evidente come ormai il decreto e i 60 giorni che ed erano compresi in questo decreto per gli rifiuti che da Roma si dovevano spostare nei centri TMB delle altre province sta per scadere, e il 10 ottobre prossimo insomma si parlerà di qualcosa che non sarà più in funzione, a meno che il prossimo governo non si trovi nella evidente necessità di ricalibrare questo decreto e rimetterlo in funzione, perché insomma la situazione per quello che riguarda la città di Roma in realtà non è molto cambiata. Probabilmente dopo questa tornata elettorale al comune si capirà meglio come cosa i politici intenderanno fare per il post Malagrotta, e insomma legato al post Malagrotta c'è anche insomma tutta la vicenda dei rifiuti che viaggiano per tutta la regione. E quindi questa è la notizia di questo venerdì 24 maggio. Continuiamo invece con notizie che provengono dal fantastico mondo degli inceneritori, perché gli impianti di Brescia e Torino insomma hanno qualche problemino, e più nello specifico per il nuovissimo impianto di Torino, il nuovo inceneritore figlio della covata malefica di inceneritori del 2006, costruito con i famigerati CIP 6 e funzionante grazie ai certificati verdi, avrà ben 3 settimane di stop. All'inizio di aprile è cominciato il collaudo della prima linea, Durante il mese di maggio la prima linea, il collaudo è stato sospeso a causa di infiltrazioni di acqua nella camera di combustione, quindi immaginiamo l'ottima qualità del CDR messo nella camera di combustione che ha prodotto delle infiltrazioni, insomma ci viene da pensare che proprio CDR di qualità non era. E comunque dal mese di giugno per 3 settimane l'inceneritore avrà uno stop che servirà alla ASL 1 e alla ASL 2 della provincia di Torino per fare un monitoraggio di una fetta di popolazione che risiede intorno allo stabilimento per vedere come ha reagito a questi 2 mesi di collaudo. Questa operazione è stata sbandierata dai dirigenti dell'inceneritore come un'opera di responsabilità e di tutela delle popolazioni, quasi a mettere le mani avanti su possibili, insomma, contaminazioni. D'altro canto, anche comitati locali fanno da sé e continuano a una campagna di raccolta delle unghie dei bambini, in particolare nel comune di Orbassano. 51 bambini sono state prelevate le unghie per sottoporle alle analisi e verificare se questi 2 mesi di collaudo del nuovissimo impianto di Torino abbiano procurato, insomma, qualche tipo di contaminazione a quella fetta molto giovane della popolazione. L'articolo continua poi mettendo in luce come, tra l'altro, strane manovre finanziarie si muovono intorno a questo impianto e come, insomma, il rischio che la tariffa per lo smaltimento dentro l'inceneritore lieviti è molto concreta, proprio perché, insomma, probabilmente l'approvvigionamento di CDR dentro l'impianto, CDR di qualità, cioè quello che brucia bene, no? Quello con l'umido e mezzo, è scarso e i problemi di manutenzione sono emersi già solo dopo 1 mese di collaudo, e quindi, insomma, anche questo aspetto da non sottovalutare, perché questi grandi impianti hanno l'obiettivo più che altro di incenerire i nostri soldi e far arricchire qualcun altro. Sempre dal mondo degli inceneritori, insomma, questo è una notizia che viene da Brescia, perché lo scorso 15 marzo al comune di Brescia è stata presentata dal Comitato per l'Ambiente di Brescia Sud i dati di una serie di analisi del terreno, del sangue e del grasso degli esseri umani, e è stata riscontrata la presenza veramente molto alta di PCB e diossine nel terreno e nel sangue e nel grasso degli abitanti della zona di Brescia. In particolare le zone più contaminate sono quelle intorno alla vecchia azienda Caffaro, che era la sezione chimica della SNIA, insomma SNIA Viscosa, che era presente anche qui nel territorio di Roma, e proprio intorno all'azienda Caffaro i dati di questo inquinamento da PCB e diossina è veramente elevato, e si parla di inquinamento di gran lunga superiore a quello presente nella zona del comune di Taranto, causato dall'Ilva. I dati sono abbastanza sconcertanti, perché si parla, appunto, per il PCB di una concentrazione di 458 microgrammi all'Ilva e di 6300 microgrammi a Brescia, e quindi, insomma, stiamo parlando di svariate volte di più rispetto a già la martoriata zona di Brescia. Poi, tra l'altro, è riscontrato un aumento netto dei tumori in tutta la zona del Bresciano. Mettiamoci che proprio in quella zona ancora oltre che la Caffaro è presente l'inceneritore di Brescia, e insomma è evidente come questi impianti industriali siano veramente malsani per la popolazione che risiede in quella zona.
Tra l'altro, tutto questo in concomitanza con una recente campagna che possiamo tranquillamente definire infame da parte del quotidiano Repubblica, che con due articoli comparsi recentemente, uno proprio sul quotidiano cartaceo e uno invece sulla rivista settimanale Il Venerdì, in cui appunto questo gruppo editoriale si chiedeva come mai in Italia siamo così stupidi da non approfittare appunto di questa fonte di denaro, di profitto, che sono gli inceneritori, come invece accade in Europa, in cui appunto in questi articoli si descriveva il fatto che in Europa ci chiedono i rifiuti perché là appunto riescono a trasformare l'energia e ci guadagnano, mentre qua in Italia noi siamo così stolti da addirittura pagare per mandarli via all'estero. Beh, quindi insomma queste notizie insomma ci fanno capire che forse questo gruppo editoriale si dovrebbe informare un po' meglio sulla situazione, quantomeno.
Beh, c'è da dire che magari il quotidiano Repubblica preparerà il terreno per il nuovo governo, per il nuovo neoministro Orlando, a provvedimenti di nuovo a favore di magari inceneritori e impianti di questo tipo, e quindi insomma comincia una campagna stampa ad hoc proprio per rilanciare questa tecnologia di cui noi non sentiamo proprio il bisogno e probabilmente nemmeno il resto del paese.
E ovviamente diciamo che la campagna è anche a favore delle neocentrali a biogas e biomasse, che si stanno diffondendo sempre di più sul territorio italiano. Ma abbiamo una buona notizia a questo proposito, ossia il fatto che una serie di ricorsi che sono stati fatti alla Corte Costituzionale nelle Marche hanno dato ragione ai comitati locali e è stata dichiarata incostituzionale la legge regionale che ha permesso l'approvazione di decine di centrali a biogas e biomasse su questo territorio. Infatti la legge regionale in qualche modo bypassava quelle che sono le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio europeo riguardo appunto la valutazione di impatto ambientale necessaria per determinati progetti pubblici e privati. Quindi questo tipo di centrali non dovevano fare questa procedura la Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale appunto questo tipo di provvedimenti e tutte le centrali che sono state approvate verranno rimesse in discussione. Tra l'altro molti finanziamenti erano già partiti, molti lavori anche, e probabilmente la Corte dei Conti a sua volta dovrà occuparsi un attimo di valutare il danno che deriva da questo procedere troppo veloce.
Ricordiamo che anche nella nostra regione per gli impianti sotto il megawatt di corrente c'è una procedura semplificata che vede come parti in gioco soltanto il comune, l'ASL e la provincia dove dovrebbe ricadere l'impianto, e che permette insomma con molta facilità di ottenere il permesso per la costruzione dell'impianto e i relativi fondi con contratti al GSE. La produzione adesso come adesso, la produzione di energia elettrica da impianti a biogas e a biomassa viene pagata circa 28 centesimi kilowattora prodotto, che era più o meno quanto veniva dato fino a qualche anno fa agli inceneritori, ed è sotto gli occhi di tutti come sia un business molto redditizio, in cui un piccolo impianto si rientra nel giro di un anno delle spese e poi sono tutti guadagni da mettere in saccoccia. E quindi insomma anche per questo, soprattutto nel Lazio, il proliferare di tutti questi impianti su tutto il territorio, e però insomma anche il proliferare di mobilitazioni contro gli stessi, e poi magari dopo ne parliamo meglio anche delle iniziative contro questo tipo di politiche.
Va bene, facciamo un piccolo stacco musicale e poi riprendiamo con la notizia sui netturbini di Fukushima, che hanno a che fare con insomma una polizia abbastanza ardua, ovvero a che fare con le scorie nucleari, e poi appunto lanciamo i soliti aggiornamenti sui prossimi appuntamenti.
Cosa mi resta dell'infanzia? Carta, penne ed una da ricordi sfocati di fanciulli, quattro calci al pallone, tre mafiosi di ciaculli, merde. Lupara bianca, croce verde, pilastri animati, sogni cementificati, sentito dire in mezzo ai cartoni animati, i chianciuti, le sate, i premi avarsunate, erano gli anni ottanta, prossimi alla fine, sentirsi ricchi con in tasca 10.000 lire. Io, poco più di un bambino, nell'Italia di Bettino, crescevo, la P2, il muro di Berlino, e cosa resterà di quegli anni ottanta? La mafia, l'eroina e la paura fa 90, a Palermo in centro non si passeggia la sera, ma quanti giorni da leone in 100 giorni di pantera? Ricordi di chi c'era, confronti con chi c'è e ci sarà, sembra passata un'era tra Licio Celli, Calvi, Craxi e Sindona, Forlani, la DC, Pentapartito, Coca e Maradona, il Papa e l'Angelus, i conti di Marcinkus, le telenovelas con la Colmenares, e poi i Varietà, Martufello, la pubblicità e mio papà che rimpiangeva Carosello. Io sorridevo in braccio mia sorella, Rine, gli altri capi, attenuta Favarella, collusi con Dell'Utri, i criminali, gli appalti per gli stadi, gli affari mondiali, Palermo 990, prima di Capaci si sparava, si taceva e si esultava, aperto da Schillaci, l'Italia, il paese dei corrotti, il divo capomafia, Giulio Andreotti. Questa è l'Italia e questo sono io, questa è la mia gente che non rappresenta nessun dio, è quello che la storia mi ha insegnato e che ai miei fratelli e alle sorelle sarò sempre grato. Questa è la vita e questo io, equilibrista e milico fra le stelle e l'oblio, ogni passione, ogni ferita di una vita bandita. Leggevo Giovanni Pesce, la guerra dei cap, sentivo l'onda rossa posta e conoscevo il rap, studiavo Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia, mentre Berlusconi costruiva la Fabbrica Italia, le concessioni alle reti private, Palazzo Donatello 26, Milano 2 Segrate, era il covo di sua emittenza, lui gettava le reti, l'Italia bocca la sua lenza, intanto nel mondo s'univa a Berlino, la bandiera rossa ammainata sul Cremlino, Tirana, Sarajevo, fratelli in cammino, abbandonati a un destino, da clandestino i primi profughi in Italia, i primi videogame, i primi piani di guerra, Bush e Saddam Hussein, e sull'Iraq piovono bombe da lassù, la prima guerra in diretta TV è qua giù, mail per sempre, ragazze fuori il vincio c'è d'una, Sicilia arrivò la tentatune, regna il silenzio nel paese che va a rotoli, parla Mario Chiesa e scoppia Tangentopoli, nacque il primo partito senza ideologia, si chiama mafia, si legge democrazia, il nano cavaliere, i sondaggi e lo stagliere, le camicie verdi, le camicie nere, le dame, le lame e noi pedoni del suo scacchi, è un gioco perfetto come il Milan di Sarri, e anoressici, bulimici, depressi cronici e tossici in mano a bianchi camici da medici che in verità sono spaccini, capaci di dare psicofarmaci ai bambini, tra i miei ricordi strizza cervelli e strozzini, le prime canne e l'odio verso i cellerini, e poi venne Genova ed il loro G8, punto di non ritorno nella mente di un picciotto, compagni persi mai scordati, altri appena nati, li sento addosso sulla pelle come tatuati, in piazza si collettivizza ogni emozione, lo sparo, il 5 giugno la Magione, Manila, un sogno condiviso che diventa un bisogno, e vi sento vicini come dita strette a pugno. Questa è l'Italia e questo sono io, questa è la mia gente che non rappresenta nessun dio, è quello che la storia mi ha insegnato e che ai miei fratelli e alle sorelle sarò sempre grato. Questa è la vita e questo io, equilibrista e milico fra le stelle e l'oblio, ogni passione, ogni ferita di una vita bandita. Questa è l'Italia e questo sono io, questa è la mia gente che non rappresenta nessun dio, è quello che la storia mi ha insegnato e che ai miei fratelli e alle sorelle sarò sempre grato. Questa è la vita e questo io, e qui di triste milico fra le stelle e l'oblio, ogni passione, ogni ferita, ai compagni di sempre, ai banditi di un'intera vita, di un'intera vita, di un'intera vita, di un'intera vita.
E torniamo in voce parlando, appunto, come annunciato, dei lavoratori delle pulizie di Fukushima, pulizie che insomma molto particolari, perché come sappiamo appunto hanno a che fare con impianti nucleari. E quindi a 2 anni di distanza dal disastroso terremoto che ci fu e che danneggiò pesantemente i 6 reattori della centrale di Fukushima, continuano ad arrivare brutte notizie. Infatti un recente articolo apparso su Le Monde ci racconta appunto di questa situazione allarmante che coinvolge gli operatori cosiddetti delle pulizie che operano all'interno della centrale. Infatti questi lavoratori appunto, come è evidente, sono sottoposti ad un elevato rischio per quanto riguarda la loro salute.
Certo, definire operatori delle pulizie, persone che lavorano in un luogo contaminato, è usare dei termini molto ambigui, per invece un'operazione molto complicata e pericolosa, che forse andrebbe definita in maniera un po' più degna rispetto invece a operatore delle pulizie.
Sì, senz'altro questo termine è quantomeno avventato. E infatti, tra l'altro, sono sottoposti a gravi rischi proprio per questo motivo, perché appunto di semplici operazioni di pulizia non si tratta. E appunto gli esperti hanno rilevato un livello di radioattività ancora molto alto. Infatti questi cosiddetti netturbini, durante 3 mesi di lavoro all'interno della centrale, possono assorbire fino a 50 millisievert, che sarebbe l'unità di misura degli effetti e il danno provocato dalla radiazione su un organismo, e addirittura in alcuni casi si è arrivati a toccare la soglia di 100 millisievert, che appunto sono dati abbastanza allarmanti. Per tutelarsi in qualche modo e tenere a bada l'opinione pubblica, la TEPCO, che sarebbe l'azienda che ha costruito e che gestisce appunto questi impianti nucleari, aveva deciso di inviare una sorta di sondaggio a tutti i lavoratori per avere un quadro sulle loro condizioni di lavoro, ma è emerso addirittura che in questa occasione, come ha dimostrato un mensile giapponese Sekai, molti di questi lavoratori non hanno potuto esprimere la loro condizione, ma sono stati costretti a seguito di pressioni a scrivere insomma quello che voleva che ci fosse scritto l'azienda, sostanzialmente. E tra l'altro la TEPCO ha usato un ulteriore escamotage per difendersi appunto da eventuali accuse, ovvero esternalizzando tutti questi lavoratori che non fanno capo alla TEPCO, ma una società terza. E quindi in qualche modo la TEPCO cerca, in questo modo, come al solito, come siamo anche abituati spesso ad avere a che fare qui in Italia, a declinare le responsabilità su un'altra azienda.
E magari anche per tutelarsi da eventuali richieste di risarcimento danni, visto che insomma fare le pulizie, come dicono sul giornale, di un posto come una centrale nucleare che è scoppiata, è più un lavoro da operaio ultra specializzato che da insomma addetto alle pulizie che svuota i cestini del bagno. Stiamo parlando insomma di probabilmente anche di qualifiche, mansioni e paghe ben diverse.
E invece la TEPCO fa proprio forza sulla disperazione delle persone, e infatti va a reperire appunto questi lavoratori e queste lavoratrici tra giovani precari tra i 15 e i 34 anni, sottopagati per lavori che necessitano poche competenze, e alcuni addirittura lavorano alla giornata, altri a cottimo, e oltre appunto a tutti i rischi di salute a cui sono sottoposti, gli è stato addirittura recentemente abbassato lo stipendio, e si parla in alcuni casi addirittura di 6 euro l'ora.
Beh, 6 euro l'ora per smaltire rifiuti nucleari mi pare proprio un salario veramente mostruoso, se
insomma, se basta dire questo.
Sì, infatti, come appunto come accade anche qua in Italia, come per esempio accade appunto con l'Ilva di Taranto, vediamo sempre più, ci accorgiamo che lo sfruttamento dei lavoratori va spessissimo di pari passo, anzi quasi sempre con la devastazione ambientale e con appunto il peggioramento della salute di tutti e tutte.
E allora, insomma, dopo questo ultimo tragico aggiornamento dal Giappone, da Fukushima, chiudiamo la trasmissione con un paio di appuntamenti e in particolare due assemblee pubbliche, una per venerdì 31 maggio ad Albano Laziale alle 18 a Piazza San Pietro, e invece una domenica 2 giugno ore 17 a Malagrotta al presidio di Massimina. Queste due assemblee sono propedeutiche per preparare una mobilitazione che ci sarà venerdì 7 giugno sotto la Regione Lazio, quindi questo nuovo appuntamento di cui insomma parleremo meglio nelle prossime settimane. Si sta dando là a un presidio sotto la Regione Lazio proprio per ribadire il no tutti i territori a progetti di discariche, inceneritori e impianti biogas, biomassa dei più vari, e queste sono alcune iniziative di preparazione appunto a questa grossa iniziativa sotto la regione, che insomma vedrà probabilmente anche profilarsi, oltre che il nuovo governatore, anche capire chi sarà il nuovo sindaco di Roma. E quindi ripetiamo gli appuntamenti per venerdì 31 maggio alle 18 a Piazza San Pietro ad Albano Laziale, e per domenica 2 giugno alle 17 al presidio di Massimina a via Pasquale Pasquini nella zona di Malagrotta. Con questi due appuntamenti per questa settimana da Impatto è tutto. Un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, in particolare a chi è privato della propria libertà, e una risentirci nella prossima settimana.
Colle del Fomento, Broken Sneakers, produzione Forza 7-8, per i massicci che ci stanno.
A volte come un re senza esercito, senza trono né corona né scettro ed una spada in prestito. A volte muovo solo il lessico, per come gli sto, ti porto dove gli sto, è un gusto acido. Porto con me la pressione, la confusione, ne faccio un'arma calibrata dalla condizione, per stare fuori e dentro senza approvazione, e stare a testa alta in mezzo alle persone col mio nome. A volte tutto quanto cambia si allontana, a volte sono incubi da filigrana, finché non suona la campana, ancora un altro round per mostrarglielo a quei figli di puttana. Ci vorrà un giorno intero per finire il giorno e sarà dura. La spada non uccide, uccide la paura. E se la notte sembra scura, è solo un altro giorno, un altro inverno, e ce lo so che la vita è dura.
Troppo poco il tempo per sprecarlo, cresce la sfiducia, ma il cuore ancora brucia e sto callo. Mentre mi ripeto sta calmo, oggi ancora oggi, ma domani sta un palmo e sto in ballo. Il giorno che va bene vieni su con me, ma il giorno che va male compare stammi accanto te. Io che non credo più a molto, una fame da mastino per quello che il destino m'ha tolto. Io che più volte mi sono perso, poi mi sono ricordato, mi sono ritrovato in un pezzo, dentro il poco di buono che apprezzo, ma non me sperso se tutto va nel senso inverso. A volte passo solo scazzi e sorrisi sparsi, con i chiodi nei guanti addestrarsi. Eppure se l'umore è altalenante, l'odio mischia le carte, l'amore poi ritorna e ti abbatte.
Il rap un giorno va bene, un giorno va male. La vita un giorno va bene, un giorno va male. L'amore a volte va giù ma poi risale, mi riporta su e ricomincia sempre uguale. Con il rap che un giorno va bene, un giorno va male. La vita un giorno va bene, un giorno va male. L'amore a volte va giù ma poi risale, mi riporta su e ricomincia sempre uguale.
Col lavoro che un giorno va bene, ma quello successivo è con il mood dalla metà sulle vene. Non sono mai sereno e lo capisci stando insieme a me, che sono sopra il palco, spesso le catene. Oggi va bene, domani no, fingerò lo stesso come un passo con la forza che c'ho, perché se adesso tocco il fondo domani risalirò con un messaggio per il mondo, col cazzo che vado a capo. Tu pensi di fermarmi e mettermi alle strette, questa vita picchia forte, sì.